Eccoci. Io pensavo che la cosa forse più utile, dicevamo con Gabriele adesso, in realtà si sente un grande bisogno di fermarsi un po' a riflettere, cioè la reazione a caldo non funziona tanto, secondo me, no? Allora, avevo ipotizzato di lavorare qui sugli ultimi germogli arrivati, che infatti ho un po' compulsato, ma vabbè, che sono qua, su cui possiamo anche ragionare. Ma ho pensato che poi forse sarebbe meglio, nel caso, che fossero gli autori di questi germogli a spiegare, a condividere il tipo di lavoro che hanno fatto scrivendoli, perché questo mi interessa, no? Oltre a quello che hanno scritto, che è immediatamente fruibile alla lettura, quindi basta leggere. Però mi interesserebbe capire come stanno cambiando, perché stanno cambiando le tipologie dei germogli. Se avete un po' letto, scorso, se avete la consuetudine di leggere i germogli che tutti voi, tutti i soci via via condividono, forse avrete notato anche voi che c'è qualche novità, c'è qualcosa nel modo di costruire germogli che sta cambiando. È come se stesse passando da quello che per lo più sono stati e sono i germogli, cioè dei piccoli saggi, saggio breve, a dei veri esercizi, no? Dei veri esercizi di varia natura, però degli esercizi o dei tentativi di ripetere, di tornare stando fermi, non so come dire. Si diceva poco fa, la tendenza è sempre quella a fuggire, no? A spostarsi, cioè a non stare fermi, no? Lì dove è molto difficile restare e dove forse poi la vita ti induce a non restare, no? Cioè, la vita induce a non restare, ma ad andare. C'è qualcosa invece nella pratica del sapere, come dire, sulla soglia del passaggio all'etica, come la chiama Sini, che ha a che fare con il restare, stare là. Ah, ecco, rispetto a questa faccenda del restare, Sini ha citato due volte un incontro che è avvenuto ieri sera, è avvenuto ieri sera a Prato, al Teatro Metastasio di Prato. Ve ne abbiamo mandato comunicazione, ma non c'era la trasmissione da remoto. In realtà noi non siamo ubiqui, cioè ci siamo collegati da remoto per le persone che erano nel ridotto del Metastasio. In presenza c'era soltanto Tommaso Di Dio, che ha potuto viaggiare, insieme a Mario Biagini e a Elisa Sirianni, che sono, come sapete, gli organizzatori, i promotori e gli ideatori di Da Vivi, Il miracolo della finitezza, questo progetto su più livelli che si sta muovendo e che è appunto appoggiato dal Teatro Metastasio. La registrazione di questo incontro però sarà, lei sì, fruibile. Non appena ne avrò il riferimento lo condividerò perché appunto è stata fatta una ripresa video dell'incontro, l'incontro che si chiamava Lasciare andare. Lasciar andare, memoria e racconto, cioè la memoria e il racconto a confronto con il distacco, no? E allora il tema del restare emergeva anche lì, del sostare, del trovarsi lì dove i discorsi si arrestano, appunto, no? Dove i discorsi si arrestano. Ed è un lì a cui anche Sini ha fatto riferimento quest'oggi, no? L'avete notato più volte. Ha concluso dicendo, citando Rilke, una delle sue elegie duinesi, una volta soltanto, dicendo, vabbè, la butto lì questo microverso, perché forse, ha detto Sini un po' furbescamente, scusa, mi è sembrato abile, così a sottotono, ha detto perché forse ciò che non si ripete vale la pena curarlo, insomma, no? Mi ha colpita questa ultima cosa, ci pensavo adesso, perché ciò che non si ripete, ciò che non si riduplica, ha proprio la natura in questo non, opposta, diciamo così, a quella che lui ha fatto emergere come la soglia riduplicante che dà origine alla vox significativa, cioè al sapere umano, diciamo così, no? Ricordate il passaggio in cui ha detto il gesto vocale ha una collocazione intermedia, cioè lavora proprio come il medium hegeliano, in quanto apre, divarica, appunto, riduplica, e così inaugura quella doppia polarità che consente il venire a sapere, cioè il venire al sapere. La riduplicazione poi consiste nel dire simultaneamente a se stesso e all'altro ciò che è detto. In sostanza, in questa riduplicazione emergono come poli interrelati e insolubili, come tre poli interrelati e solubili, il detto, il destinatario e il locutore, diciamo così, no? Cioè, il detto, l'interlocutore e il dicente. Il dicente è tale perché recepisce il detto esattamente come lo recepisce il destinatario di questo detto. Insomma, questa riduplicazione in realtà è una triplicazione, evidentemente, no? Quindi, comunque, quella riduplicazione, la riduplicazione del dire, quella autoaffezione del dire, su queste cose si è lavorato tantissimo, quindi si possono leggere molti testi, penso in particolare proprio a lavori molto analitici sul piano fenomenologico e genealogico, il silenzio della parola, ad esempio, parlavamo ora con Gabriele Pasqui, ancora una volta nel libro primo di Transito Verità, che si chiama L'analogia della parola. Sì, insomma, in molti luoghi, però ecco, questi due sono, così a caldo, per quanto io ricordi adesso, certamente due testi cardine, risalenti a epoche diverse, ma dove il tema della riduplicazione viene trattato, insomma, in una traiettoria che in qualche modo fa da cornice a quello che è successo oggi, quello che ha detto oggi. Bene, allora, ciò che non si riduplica una volta soltanto, capite? Che, insomma, la chiusura su questo una volta soltanto, è molto interessante, direi, ma problematica, ecco, meriterebbe una sosta. Meriterebbe una sosta, io posso soltanto condividere questa impressione, ecco, sono soltanto qui in questa intenzione, condividere l'intenzione di una sosta. Ciò che non si ripete, ciò che non si riduplica, è dunque ciò che non si sa, ciò che non è da sapere. Quindi sostare, cioè curare ciò che non è da sapere. In qualche modo è questa la chiusura, se ho bene inteso, no? Curare ciò che non è sapere e che non è da sapere, ma si ne aveva detto nella sessione scorsa, che dove ci affacciavamo su questi passi, aveva detto, pagina, scusate, 74 dei miei appunti, anzi no, 75, aveva detto che quando parlava della tavola 4bis, attraversava la tavola 4bis, aveva detto che ci sono le avventure della potenza, tra le avventure e sventure della potenza. Oggi si è configurata con grande chiarezza, no? La potenza del mondo, cioè stiamo andando veramente verso un dispiegamento del titolo del nostro seminario, no? La potenza del mondo e l'irraffigurabile della figura, insomma, no? Il non sapibile di ogni saputo, che però è tale nel suo punto di coincidenza, non coincidente, con la sapibilità, diciamo così, no? Con la potenza. Vabbè, insomma, questo giro non sto a ripeterlo, però è chiaro che è un altro giro su cui sostare, 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 ecco, senza procedere per associazioni di idee, in questo senso proprio Non si tratta di lavorare come Freud, non si fa le libere associazioni, ecco, bisogna proprio interrompere la riduplicazione, il gioco delle libere associazioni per sostare in questo punto, per restare qua. Sta succedendo qualcosa, forse qualcuno ha aperto l'audio del microfono a
Erano
casa.
applausi sicuramente.
Erano sì, grandi applausi, sì, con la ola anche. E dicevo, ha detto nella sessione scorsa appunto che il passaggio all'etica, in qualche modo si configurava come approccio o come rifusione in una grande politica, in una grande politica della potenza, in una grande politica della potenza che è del mondo, è solo del mondo, e cioè anche è di ciascuna parte di mondo, ciascun discorso del mondo, che in quanto è mondo è appunto la presenza di quella potenza, la presenza determinata nell'axis terrae di quella potenza. Però diceva che nel passaggio all'etica, lì dove essa si rifonda, perché stava spiegando questo, in che senso parliamo di queste politiche, diceva Sini, no? Passaggio all'etica, accade che facendo quel che dico, cioè realizzando la sua universalità nel detto, cioè nella particolarità di questo dire, io come dire, assumo un impegno pratico, un ingaggio pratico, realizzo un ingaggio pratico nel talismano della parola. Quindi, in qualche modo, aveva detto la volta scorsa, mi correggi, mi fermi se sbaglio, perché appunto aveva detto che la potenza negoziata, quella umana, diciamo così, no? Quella forma della potenza mondo che diventa potenza umanizzata, che è mondo umanizzato, che si esercita come mondo umanizzato, cioè come potenza umanizzata, è potenza parlante, o potenza parlante, potenza parola, in quel senso negoziata. Sicché, date tutte le premesse che abbiamo visto percorrendo le tavole precedenti, la trasmutazione etica di questa visione, di questo sapere, cioè del sapere della potenza, come potenza del sapere, diventa non un impegno a, come dire, coincidere, no, ultimativamente con quella potenza, chiudendola, ma un impegno a ripeterla, a trasferirla, a reiterarla, quella potenza, nel talismano della parola detta. Oggi ha detto, invece, ha detto la stessa cosa, secondo me, in un'altra prospettiva. Ha detto a un certo punto del suo discorso, ha detto che, in riferimento appunto alla serata anche di ieri, al tema del restare, del lasciare andare, eccetera, eccetera, ha detto che non c'è da cercare una spiegazione, no? Non c'è spiegazione di questa coincidenza non coincidente che cominciamo a vedere come luogo che richiede un passaggio a un'etica, a un fare, ad un'attuazione. Non c'è, ma c'è il compito, cioè l'impegno pratico nuovamente, di reiterare nel racconto, di reduplicare nel racconto questo gioco di soglia, cioè di in qualche modo rifare il passato, consapevoli della presenza sempre accadente come provenienza di quello che chiamiamo il passato, di rifarlo in ulteriori racconti. E allora è molto simile, no? Cioè impegno pratico a ripetere, a reiterare la potenza del mondo nel talismano delle parole e impegno pratico, impegno etico a lavorare a continuare il racconto, potremmo dire, no? A continuare il racconto. Allora, se sono riuscita a mostrare questo ponte, beh, io intanto avrei una prima domanda, che è quella che io dico su cosa dovrei sostare, no? Cioè, la prima domanda ha a che fare con con la questione del ripetere l'irripetibile, in sostanza, no? Cioè ha detto, curare la vita, ovvero curare una volta, ciò che è una volta soltanto, cioè irripetibile, mediante la reiterazione di questo irripetibile nel racconto. E questa è veramente un'acrobazia che mi disorienta tanto, cioè, se capisco bene, no? Cioè, cura l'irripetibile ripetendolo. Ecco, ho
Chiedo,
qualche intuizione.
non è da leggere, secondo me, che l'irripetibile ripetuto sia appunto una cosa. Non è che viene detto qualcosa,
Certo.
ma questa ripetizione dell'irripetibile è l'irripetibile. Cioè è l'avvento dell'irripetibile, l'avvento per cui dei miei genitori parlo io, ne parlerò all'infinito, ne parlerò finché sono vivo. Non si saprà mai. Ma non è da sapere, non è un limite, perché quello che la loro vita si ripete in me non è da sapere, è da realizzare, è da fare. Non so se ho capito bene.
Sì, a me pare di sì, però appunto
Quindi l'irripetibile è l'irripetibile del ripetibile, capisco che è una
è
cosa.
l'irripetibile di ogni ripetizione,
Sì.
che però emerge come il correlato della ripetizione
È vero,
medesima,
ma
no?
quando Dante parla di Virgilio non fa questo.
Ma
Ripete l'irripetibile
certo.
e ce lo
Allora,
offre
sì.
come
Questo è un
occasione.
lato, però insomma, cioè, questo è un lato dell'esercizio,
Sì,
no? Che
sì, sì.
tu in qualche modo indichi come un modo di praticare etico
Per
la soglia di questo sapere.
me è anche un modo
Sì.
di restituire la vita che ho avuto dalla cultura, i miei maestri. È una ripetizione che è anche una restituzione.
Esatto. Si vede anche nel lavoro che fai, certo. E questa è la prima questione, però appunto non è che si tratta di rispondere, io sto dicendo appunto come stiamo vedendo, di individuare proprio dei, com'è, cioè il cavatorsono nelle mele, no? Immagina che si gira, gira, gira e poi viene fuori una, per fare le mele al forno si usava almeno, perché è più comodo poi mangiarle se hai tolto il torsolo, però non hai più il pirulino a cui va a tenderle per mangiare, sono problemi collaterali, ma... E questa è la cosa, no? Cioè, c'è un torsolo che si sfila e in qualche modo cercavo di condividere alcuni torsoli. Ha sempre con la stessa intenzione una seconda cosa che cioè, emerge da questa tua conclusione una volta soltanto, quindi vale la pena curare ciò che accade una volta soltanto. La seconda cosa che si lega nuovamente a quello che hai detto la volta scorsa, cioè tu hai detto proprio mentre parlavi di questo impegno nel talismano della parola, hai detto anche una cosa che ha ripetuto e ripreso Monica Romano nel suo germoglio, che ha ricordato tu abbia detto nel suo germoglio Monica Romano, hai detto anche che la dimensione politica di tutta sta faccenda sta però anche nel fatto, politica, cioè umana, di tutta sta faccenda, sta anche nel fatto che non ci si salva da soli, hai detto, no? Però non ci si salva da soli. E infatti la negoziazione evidentemente ha a che fare con l'interazione, insomma, con legame con gli altri. Quindi l'impegno pratico nel talismano della parola detta, ricordo che l'intenzione di Dante, tra l'altro, era apertamente politica, nella sua commedia, ma comunque la ripetizione non è, non basta la ripetizione. Detto in altri termini, tu restituisci, hai detto, no, per me anche restituzione, ma tu restituisci non soltanto facendo il tuo lavoro solitario al tuo tavolo con i tuoi tableau, ma venendo poi qui a Mecria a dirlo, no? In questo c'è una opera di negoziazione, cioè di interazione, cioè di esercizio della potenza, potenza negoziata attraverso la parola, che mostra come la reiterazione nel talismano della parola, in quanto è negoziazione, è anche o meglio, comporta anche un'istanza di persuasione. Di persuasione. Quindi tu dici più volte, oh vabbè, io ve lo dico così, poi sapete perché lì basso, no? Poi, vabbè, io penso che, certo, io lo credo fermamente, ma ogni tuo gesto è, in questo senso è politico, è teso a peso alla persuasione. Allora mi è tornato in mente, che anche questo di peso è un bel problema politico, perché non c'è negoziazione senza persuasione, evidentemente. La persuasione è manifestazione, esimia, no? Della potenza della parola negoziatrice, negoziante. Mi è tornato in mente che proprio in uno dei dialoghi di Platone, non è una libera associazione, ma è un punto di chiarificazione per me, questo restare sul tema, il Fedro. Nel Fedro platonico, dove si parla di tante cose, ad esempio del mito della vita alata, se sia meglio essere amati o essere amanti, insomma, conoscete il Fedro? Lì emerge la questione di peso, della persuasione, perché si parla anche di, di come si fanno i buoni discorsi. Ricordate, c'è Fedro che va con il discorso scritto nella manica, no? Quello dice, vabbè, ma insomma, c'è anche tutto il tema della scrittura, ma appunto i discorsi che si salvano da sé. Cioè, ma insomma, al di là di queste cose, lì si parla di discorsi, di eros e di persuasione. E di persuasione. Per cui, infine, il vero amante è il filosofo, cioè colui che pratica il sapere passando all'etica, diciamo, attraverso una incorporazione della potenza del discorso, del sapere, che si manifesta come potenza in quanto discorso persuasivo. Insomma, in altri termini, Fedro è, tra le altre cose, una apologia della irresistibilità dell'amante, del filosofo, del sapere. Perché se tu sei amante filosofo, cioè se tu padroneggi eticamente l'arte del discorso, tu sei anche psicagogo, sei guida di anime, cioè te li porti dietro. Te li porti dietro e quindi sei il grande politico, sei il vero politico. E sei al tempo stesso colui che massimamente sa negoziare, cioè sa produrre persuasione e quindi efficacia condivisa sul piano politico. Beh, questo giro di pensieri mi sembra che abbia nuovamente a che fare con la tavola 4 bis e col rapporto tra il monaco e la tenda che Andrea Baseca in un modo molto efficace, secondo me, anche secondo Sini, ne abbiamo parlato, evocato nel suo germoglio, che così infatti si intitola, che è proprio un attraversamento delle due tavole, 4 e 4 bis, un sostarci dentro, mi metto qua, mi metto là, scelgo così, decido cosa, no, questo è così, no, vabbè. Il monaco e la tenda, che ha a che fare con il filosofo e la politica, ovviamente, no? Con l'etica e la politica, potremmo dire. Il monaco e l'etica, la tenda e la politica. E lì Fini stava lavorando, tra le altre cose, proprio su questa resa dei conti, sulla questione della politica, della grande politica, come lui la chiama, a suo modo, rifacendosi a un Nietzsche particolare, nel seminario di questo anno. Bene, quindi mi sembrava così, forse utile, non inutile, quantomeno, questo richiamo condiviso. Ultima nota, ne avrei alcune, insomma, che però mi sembra forse non inutile.
Mi fa dire una cosa su Bazek.
Certo.
Si dice Bazek così?
No, è Balzac, Balzac, sì.
Bazek. La tenda, nella mia intenzione, era la tenda di Marco Aurelio, che di notte scrive gli appunti a se stesso, ai confini dell'impero, c'è l'ululato delle bestie selvagge. Lui ha fatto saltare il banco, ci ha messo dentro di tutto. Ho fatto tutto un altro percorso, questa cosa che per me era molto marginale, voleva dire la grande politica si collega con la cosmologia, come facevano gli stoici, cioè con il mondo sapibile, saputo, eccetera. Ma lui ha fatto di questo il luogo del monaco, dell'antimonaco, e ha dato una dimensione totalmente nuova a questo particolare, diciamo così.
Sì, e infatti per questo dicevamo la questione, no, l'efficacia del tableau vivant si manifesta se tu lo rendi vivant, cioè se ne fai appunto il presepe, no? Cominciamo richiamando l'immagine del presepe, se rammentate nella prima sessione del seminario di questa. Ma guarda, soltanto altre due note, poi io direi che mi fermerei, ma sono durate queste invece strettamente operative di studio per chi ne abbia interesse. Allora, sempre con Gabriele Pasqua, prima dicevamo durante la pausa, vedi, appunto, come c'è una sorta di lavoro a spirale, no? Verso l'alto, verso il basso, in orizzontale, comunque sia un ritorno variato dentro i lavori di Mekri. Anche, scusate, mi accorgo che sta facendo buio, e anche. Sennò, voglio dire, già siamo così messi a sera, poi tormentate la già, ci stiamo
Si sono
distanziando.
accese tutte e due.
No, scusate, allora. E la luce, cioè, era fulminata, io pensavo di andare a 5,20 m a cambiare la lampadina, ero già pronta con la mia scala acrobatica.
Si vede che ha avvitato poco, si è
Beh, io
svitato
non sono
poco.
salita da riavvitare lassù,
Ci
però
credo.
faccio da sola.
no, ero già pronta, guardata, ne parlavamo sabato.
Meglio, meglio.
Boh, vabbè, da casa vi comunico che quando verrete, no, insomma, vedrete la luce dal microfono. Da casa poi vedrete la luce funzionante. Eravamo rimasti senza alto forno. Va bene. Allora, due note di studio, diceva, c'è una continuità, ma diceva anche Antonio Nardella poco fa, no? Cioè, pian piano ci si accorge che è come se fosse davvero un percorso senza soluzione di continuità. Allora, io faccio sempre mi do sempre questo compito di promemoria, se vi può essere utile, per orientarvi nell'archivio di Mekri, perché è un mare magnum. E me ne rendo conto che più passano gli anni, più diventa difficile anche metterci le mani. Allora sono piccoli spunti quelli che vi do, così magari a casa per affondi o per cavatorsoli andate qua e là, poi vi farete i vostri. Però intanto, allora volevo segnalarvi che intanto nella mappa del pensiero, che si chiama Dal ritmo alla legge, che è la seconda mappa del pensiero di Mekri, quella verde, sapete che le nostre mappe hanno ogni volta un colore sgargiante e diverso, nella mappa del pensiero dal ritmo alla legge, che richiama il lavoro del secondo anno di Mekri, quindi il 16-17, potete trovare dei sunti, come sapete, fatti ex post, dei materiali che sono invece integralmente riferiti nell'archivio dell'anno 16-17. Quell'anno era dedicato appunto al tema del ritmo e della legge, dell'emergenza della legge, e il seminario delle arti dinamiche di quell'anno si intitolava Variazione e vibrazione. Lì io avevo proposto, fu una cosa anche abbastanza, come dire, vivace o interlocutoria con Sini, una piccola rilettura di alcuni suoi passi di Transito Verità, dove ripercorreva ciò che oggi ha richiamato rapidamente, ovvero quel passaggio la cui semplice posizione di domanda ci ha detto è problematica e paradossale, ma quel passaggio dalla memoria involontaria alla memoria volontaria, cioè, diciamo così, dal non sapere al sapere nei termini di Sini, e io proponevo invece dal sapere alla conoscenza. E lì c'è un richiamo, no? Dove il problema era proprio quello del passaggio come dire, dal tutto sì, no? Dal continuum del sì, della vita che scorre senza interruzione di continuità, appunto, alla discontinuità, lo stacco, al distacco, di cui parlavamo ieri sera, appunto, allo stacco, al distacco, stacco è un'espressione che usa Sini, appunto, puntualmente in Transito Verità e non solo, lo stacco della morte, appunto, no? Perché del fermo della vita, lì dove la cosa non continua, si interrompe, che rende possibile però anche quella particolare forma del sapere che non è presente nella vita vegetale. Io facevo riferimento non alla vita animale, ma alla vita vegetale. E su questo abbiamo lungamente discorso con Sini, già dai tempi di Transito Vita. Ma vabbè, insomma, c'è una lettura possibile. Poi volevo ricordare che rispetto al tema della memoria, che è tornato e è ritornato più volte, nella sessione del 30 di aprile del 22, sono andata a controllare nel sito perché non ricordavo la sessione precisa, del seminario delle arti dinamiche, nell'anno che era dedicato a, guarda un po', politiche del sapere, e quindi nuovamente stiamo girando attorno, trovate dei materiali, il seminario di arti dinamiche si chiamava Forgiature, dei materiali su un particolare tipo di memoria che rispetto alla questione della mutabilità del passato, no, della efficacia possibile o non possibile del discorso corrente presente sul passato, sì, su questo tema si faceva quella riflessione. Si tratta di materiali di Benjamin, di Walter Benjamin, tratti dalle tesi sul concetto di storia, nuovamente la storia che torna qua, e tratti da il saggio sul traduttore, nuovamente il tema della traduzione e della traducibilità, dove emerge una parola particolare in riferimento a un particolare tipo di memoria operativa che Bloch e Benjamin chiamavano l'Eingedenken, che è un neologismo di Bloch, Benjamin, insomma, di Bloch probabilmente ripreso da Benjamin, probabilmente. Eingedenken. E quello che è interessante è che l'Eingedenken evoca un luogo di soglia della memoria, cioè dove la memoria, quella che si è chiamata la memoria involontaria, e la memoria volontaria, come dire, tendono a coincidere. Ma vabbè, se vorrete ne parleremo, però è un suggerimento problematico, problematico, per così tornare per continuare a sostare su questo altro passo difficilissimo, secondo me. Cioè, difficilissimo vuol dire poi stimolante, importante, no? Di queste tavole di quest'oggi, e cioè il passo in cui Sini appunto parla, l'ha detto, la seconda tavola, la 6 è difficile, della memoria involontaria e della memoria volontaria, dicendo insomma, e l'ha detto proprio, citazione tra virgolette, insomma, la memoria volontaria ha come presupposto una memoria involontaria, come no? Presuppone una disposizione mnesica o memoriale involontaria. Ovviamente tutto questo lo dice la memoria volontaria, questo è anche banale ribadirlo, e ovviamente questo dire è pieno di problemi, arrivederci Egidio, pieno di problemi su cui appunto invito nuovamente a sostare, che sono le occasioni, appunto, i problemi, no? Sono le tegole che ti costringono a star fermo un pochino perché sei frastornato. Infine, ultimo punto, insomma, scelgo alcune cose che mi sembrano più importanti, e questa è l'ultima. Quindi la traduzione discorsiva, appunto, presuppone una disposizione originaria al sapere e una disponibilità del mondo come sapibile, no? Va bene. Qua si potrebbe andare a dire, cercare molte cose, però ecco, il nodo è traduzione e traducibilità. Allora, il tema della traduzione Sini l'ha toccato anche nel seminario di filosofia dell'anno scorso. Non ricordo la sessione precisa, però se guardate i cartigli, ritrovate facilmente. Era comunque una delle ultime sessioni, cioè sicuramente nella seconda parte del seminario di filosofia dell'anno passato. Il tema della traduzione, ovviamente, il riferimento per me era anche, se volete, no, al saggio sul traduttore di Benjamin, dove sì, ve ne ho già parlato, no? C'è appunto che c'è la lingua della lampada, c'è la lingua delle cose, che in realtà è il sistema di corrispondenze operative che è. Però appunto, quello che mi interessava su questo passaggio, provare a condividere oggi, arrivederci Egidio, è che Sini dice, arrivederci, il mondo corrisponde al discorso, ma non vi corrisponde nel discorso, ovvero non vi corrisponde come oggetto del discorso. La corrispondenza di cui stiamo parlando, infatti, è etico-operativa, e appunto è lì il luogo dell'una volta soltanto. Vi corrisponde sempre, cioè una volta soltanto, ogni volta una volta soltanto, e va bene, questo ognuno di voi se lo mediterà come crederà. Ma io pensavo, e lo domando a Sini, ma poi chiudiamo, una domanda che appunto non chiede risposta, ma soltanto eventualmente un po' di pazienza e di accoglienza. E proprio qui, in questo corrispondere ma non corrispondere, cioè in questo corrispondere sempre ma non come oggetto del discorso, cioè non dall'interno del discorso ad altro livello, ad altro punto, non si trovi una delle radici forse di quella differenza che noi vediamo nella nostra potenza negoziata, dal punto del nostro essere dove siamo, animali parlanti o vegetali traslanti, sì, e parlanti, qui nel nostro essere dove siamo, una radice, dicevo, del nostro essere politici, cioè se la corrispondenza c'è sempre, questo in fondo, cioè noi le cose vivere e corrispondere, una pianta corrisponde, no? Corrisponde alla luce, corrisponde all'umidità, corrisponde al mondo, essendone mondo, quindi noi diciamo di noi qualcosa che possiamo attribuire anche alla pianta, la corrispondenza c'è sempre, si dice infatti, però non c'è nel discorso, infatti la pianta non è che corrisponde nel discorso, però corrisponde, il mondo le corrisponde, questa corrispondenza in fondo è lo scorrere della vita, ininterrotto, lì è il vivente per noi che non siamo solo questo, che dimentichiamo a volte di essere anzitutto questo, ci diamo il presupposto e via. Ma per noi invece quello che accade è questo non. È proprio perché non c'è la corrispondenza nel nostro dove peculiare, cioè nel discorso, c'è sempre, ma non nel discorso abbiamo detto, ma noi siamo quelli che discorrono, noi siamo quelli del sapere, noi siamo quelli che hanno reduplicato, insomma, no? Forse in questo non c'è una radice, dicevo, della differenza tra l'habitus vegetativo, che pure ci permea, no? Siamo viventi, cioè siamo vita vegetativa, siamo vegetali anche noi, direbbe Aristotele, il quale però ritiene che le piante non si muovano perché non hanno traslazione, ma è un altro discorso. Dicevo, proprio il non della corrispondenza o lo scarto tra la corrispondenza del mondo sul piano nostro vegetativo, vivente, no? Quello continuum, e invece il piano del sapere, forse questo non segna la differenza o la pensabilità del nostro habitus, non soltanto appunto vegetativo, vita che continua, la corrispondenza c'è sempre, ininterrotta, a quell'habitus politico, a quell'abitare politico nel mondo che ci fa differire dalla pianta e che implica quella forma della potenza che è negoziazione, che è discorso, di cui parlavo prima. Insomma, in qualche modo c'è una radice politica. Una delle radici, perché siamo politici? Perché dobbiamo negoziare? Perché dobbiamo persuadere? Capite? Perché? È perché non c'è già la corrispondenza, perché la corrispondenza non è già data, che è sempre da cercare, che devi continuamente persuadere il mondo a corrisponderti, diciamo così, no? Benché esso ti corrisponda già, ma non lì dove tu parli, non lì dove è ciò di cui tu parli, in qualche modo. Vabbè, insomma, dall'abitare all'abitare politico. E in questo senso anche mi interesserebbe tornare a riflettere con ex post, a posteriori, con Remotti, col professor Remotti, perché qui c'è un nodo, no? Rispetto alle forme dell'abitare che lui ci sta raccontando, così altre apparentemente da quelle che noi chiamiamo le nostre forme politiche. E vorrei capire se lui ci possa aiutare, vorrei parlare un po' con lui, a cogliere il punto del non, cioè dove c'è la non corrispondenza in quei formati dell'abitare, cioè come sono i discorsi di quelle società che dov'è il lavoro di negoziazione, cioè di persuasione al mondo perché corrisponda, dicevamo in un vecchio seminario, perché torni, perché torni, perché torni, capite? Ma una volta soltanto, perché torni, no? C'è questa poesia di Zanzotto a cui abbiamo tante volte fatto eco nel seminario di arti dinamiche, no, perché cresca, perché torni, perché si ripeta. Vabbè, ci sono questioni, questo riferimento, se posso, nuovamente, l'ultima sessione del seminario di arti dinamiche di quell'anno, dal ritmo alla legge, lavorava sul non, cioè dicevamo allora, vi può essere legge soltanto se vi è possibilità del non. Cioè, se c'è possibilità che no, se non c'è possibilità che no, non c'è legge. Capite? Che no, che non corrisponda. Allora può emergere l'istanza della legge, che è un'istanza di persuasione, di negoziazione. Vabbè, sono richiami un po' rapsodici, me ne scuso, ma appunto.
Quello che dici dell'habitus, l'habitus involontario che è già mondo, eccetera, eccetera, ma qual è la questione politica fondamentale che noi ci troviamo di fronte, che è non dilazionabile, anche se pare difficile da affrontare, che stiamo distruggendo il pianeta, che quindi questo abito del conoscere a qualche cosa di innaturale nella natura, diciamo così, no? C'è qualche cosa lì che non ci è chiaro, perché non ci è chiaro come provvedere, cosa facciamo del mondo uno zoo universale? Perché c'è anche questo da dire, bisogna salvare le specie. Come le salvi? Le specie si salvano attraverso l'evoluzione, non si salvano perché le metti in una zona protetta, no? Il mondo non è una zona protetta. Però lo stiamo mandando a fuoco, insomma. E allora che sapere negoziabile è possibile perché si arrivi a capire come metterci nel rapporto con i figli della terra, insomma, essendo figli della terra. E la terra in che senso è madre? Tutto questo va ripensato da capo perché sino a qui è stato pensato sacralmente, al di là di tutto è stato pensato sacralmente. Cosa vuol dire pensarlo non sacralmente? Come già tutto il nostro sapere scientifico fa, con grande profitto, per carità, ma anche con risvolti e restituzioni compromettenti. Quindi la questione dell'ambiente, appunto, non ne abbiamo parlato quest'anno, ma è uno dei risvolti della grande politica. Affrontare la questione dell'ambiente vuol dire non cadere nell'ambientalismo, non cadere, ci sono un sacco di problemi, un sacco di problemi.
Sì. Ne abbiamo parlato un po' anche qua, sempre a spunto in vicino lontano, nell'anno vicino lontano, ne abbiamo parlato, quindi appunto si torna, eppure non torna. Volevo dire a proposito di questo parlare con remoti, parlare che stavo pensando di sfoderare in chiusura di quest'anno sociale verso la fine, quindi insomma, tra aprile e maggio, un nostro vecchio cavallo di battaglia si chiamava Crocevia dei Linguaggi, che abbiamo sempre curato molto fino all'arrivo del Covid, quando appunto lavoravamo molto in presenza, eccetera, cioè solo in presenza, e non c'era la doppia modalità. E noi sempre ci davamo in calendario degli appuntamenti in cui facevamo un po' il punto tra le voci diverse che erano circolate dentro Amecri in quell'anno sociale, non solo. Allora, poi appunto tante cose ci hanno portati a lato rispetto a questa strada, vorrei ripristinarla, quindi magari proporremo fuori calendario una data. L'anno prossimo intenderei proporre ai compagni del comitato scientifico e del direttivo proprio una reintegrazione in calendario di questo tipo di appuntamenti. Quest'anno, che non li abbiamo in calendario, faremo un invito fuori calendario, chi vorrà si collegherà o verrà. Però insomma l'idea è di riprendere quella cosa perché quello è un tratto peculiare del lavoro di Necri. Se no ognuno si porta a casa quel che si è portato, però appunto Va bene, quindi si farà un crocevia prima della fine dell'anno sociale, prima della fine di Sì, di maggio credo, giù. Vediamo un attimo, adesso ci accorderemo. Va bene. Bene, io ti ringrazio
Grazie.
tutto. Bene, allora.